E adesso Marchette, un programma di Roberto Bonin, prodotto da RBM Group e diffuso da Radio Marketing.
Benvenuti tutti amici di Radio Marketing, oggi vogliamo parlare di relazioni pubbliche, soprattutto quelle che vengono chiamate media relation. Io do il benvenuto alla nostra ospite di quest'oggi, che è Dora Carapellese. Dora, posso chiamarti collega? Sì, noi facciamo parlare lo stesso mestiere, dai.
Assolutamente sì, grazie Roberto per questa ospitata, insomma.
Allora, senti un attimo, cominciamo a parlare di media relation, rapporti con la stampa, come si dice, tradotto dall'inglese, no? Ovviamente negli ultimi tempi, negli ultimi anni, sicuramente, insomma, vuoi la crisi dell'editoria, vuoi tante cose, insomma, ma anche la trasformazione, no? Voglio dire, noi giornalisti non siamo più quelli che eravamo, insomma, negli anni Ottanta, ecco. Sono sicuramente, voglio dire, trasformate, stravolte anche, direi, giusto?
Assolutamente, guarda, cambiamento c'è stato. Se io penso a quando ho cominciato, no? Dove praticamente c'era, cioè mi ricordo i fax, no? Tu ti ricordi i fax, quegli
Me li
aggeggi.
ricordo benissimo.
Benissimo. Allora, tu facevi il comunicato stampa e spedivi il fax diciamo, alla testata giornalistica. Cosa che adesso, cioè, si è trasformato completamente, come ben sai. Cioè, quindi, diciamo, c'è stata una trasformazione tecnologica che poi ovviamente è seguita anche ad una trasformazione proprio del rapporto con il giornalista. Quindi, cioè, la situazione, insomma, è veramente molto inquietante per certi versi, perché adesso, cioè, praticamente col giornalista riusciamo a comunicare in maniera più, cioè, si è avvicinato il rapporto, perché la tecnologia ci ha permesso, per esempio, attraverso i social network, quindi comunicare con loro direttamente con un messaggio, e il rapporto è molto più vicino di un semplice fax dell'anteguerra, per dirti, come anche la mail. Già la mail è più distante rispetto ai social. Oppure addirittura c'è chi preferisce il WhatsApp. E il WhatsApp, cioè, voglio dire, ha un suo perché, anche se non tutti ovviamente sono disponibili ad essere disturbati su WhatsApp. È un lavoro che ha bisogno sempre di essere calibrato a seconda della persona che hai di fronte. E quando tu hai tanti giornalisti, cioè io personalmente mi occupo di diversi uffici stampa, quindi ho una serie di mailing list molto diverse fra loro.
Certo.
E riuscire a calibrare con tutti non è così semplice, perché c'è quello poi che ti risponde male, c'è quell'altro, e quindi, cioè, io ho la blacklist nelle mie mailing list, cioè, capito? Perché è una cosa che mi aiuta nel rapporto anche successivo. Avendo tanti giornalisti, tanti contatti, se per esempio contatto quelli che si occupano, non so, più di economia, io ho la mia mailing list e ho la casella delle note dove scrivo se la persona si è comportata male.
Ah, addirittura. Vabbè,
Sì,
è giusto, insomma, hai una specie di database tuo personale anche sui riscontri, Giuseppe.
esatto, ma ti dirò di più, cioè sapere che quella persona si è comportata male mi predispone psicologicamente la volta successiva, perché ovviamente non è che mi posso ricordare di tutti, mi predispone psicologicamente la volta successiva quando lo contatterò o la contatterò su quello che andrò a dire. Quindi sarò preparata a dire, ok, posso trovarmi di fronte a una persona con un muro, quindi devo essere forse più rapida, più incisiva, più sì, veloce. Insomma, devi veramente calibrare. A volte devi entrare proprio nella psicologia. Infatti dico, ma io faccio la giornalista o la psicologa? Cioè, certe volte veramente ce ne vuole, perché di colleghi strani ce ne sono in giro. Non
Ah,
so
sì.
qual è la tua esperienza, però quando parliamo di relazioni pubbliche è proprio questo: riuscire ad entrare in sintonia con il giornalista che lavora nelle redazioni, perché sembra che, cioè, perché anch'io sono giornalista, però non lavoro nelle redazioni e faccio un'altra tipologia di giornalismo, no? Ufficio stampa, quindi anche qui c'è da fare un distinguo. Però ecco, è veramente, cioè, mantenere, lavorare sulla relazione. E lavorare sulla relazione significa entrare nella psicologia della persona che hai di fronte. Quindi qualche studio, qualche lettura su questo e poi anche l'esperienza ti aiuta tanto a calibrare e a comportarti di conseguenza.
Certo. Volevo farti giustamente una domanda. Tu fai anche la giornalista, giustamente. Quindi voglio dire, sei un po' sia da una parte che dall'altra, perdonami il termine della barricata, no? È più facile, è più difficile, insomma, quali sono le differenze? Non ti chiedo se ti senti più una o più l'altra versione, perché insomma, lo sai tutte e due, lo sai entrambi, giustamente, però insomma, se dovessi fare una differenza, visto che lo fai, insomma, tutti i giorni.
Allora, premesso che il mio core business è l'ufficio stampa, ok? La scrittura, quindi degli articoli, per me è un hobby, perché comunque lo faccio quando ne ho voglia, cioè non ho delle collaborazioni, diciamo, continuative che mi permettono di... Ma questo un po' per scelta, perché... il mondo del giornalismo è in crisi, lo sappiamo, e quindi cioè, dovendo pagare le bollette, io ho ritenuto opportuno, diciamo, andare più sulla direzione dell'ufficio stampa, perché mi dà anche più soddisfazione, ma non è solo una questione economica, perché è comunque il fatto di stare a contatto con le aziende, realtà, eccetera, insomma, mi piace. Dovendo fare delle differenze rispetto ad un giornalista che lavora in redazione, sì, ci sono e sono molto, cioè, sono notevoli. Ecco, il fatto che io sto in mezzo, come dicevi tu, sono praticamente al centro tra il giornalista e l'azienda. Quindi, so come ragiona il giornalista perché il giornalista cerca la notizia. Quindi io
Certo.
devo fare in modo che quello che viene detto dall'azienda in qualche modo sia notiziabile. Quindi questo mi dà un vantaggio rispetto ad un ufficio stampa che magari non sa come ragiona il giornalista e quindi non sa come funziona una redazione. E questa, per esempio, questo è un valore aggiunto che insomma trovo un valore aggiunto che mi serve molto nel lavoro che svolgo quotidianamente. Poi dopo, se devo andare anche per differenze rispetto a quello che vedo intorno a me, quindi tutti i miei colleghi, eccetera, ti dirò, io ho una battaglia in corso, tra virgolette battaglia, nel senso che, per esempio, con l'Ordine dei giornalisti faccio della formazione parlando dell'attività di ufficio stampa come non un'attività che si può improvvisare, perché, come ti dicevo prima, il fatto che il giornalista lavori in una redazione non è così automatico che solo perché sa scrivere possa fare automaticamente l'attività di ufficio stampa il giorno dopo. Non dico che non la può fare, dico però che deve acquisire delle competenze.
Sono d'accordo con te.
E questo spesso viene, diciamo, viene messo da parte, cioè dice ok, io sono giornalista e riesco a fare l'ufficio stampa. Non è così, perché poi il cliente vuole che escano delle pubblicazioni. Allora,
Certo.
se è la prima volta il giornalista ti può dire, ah, può chiamare l'amico, il collega e chiedergli il favore di pubblicare una notizia, la seconda volta se ti arriva un cliente che ha un settore completamente diverso, come fai? Cioè, ti devi attrezzare tecnologicamente, mailing list, competenze, devi imparare anche a capire quello che ha in testa il cliente, che non è così semplice. E io, guarda, ho trovato anche dei muri da questo punto di vista proprio nei colleghi che fanno ufficio stampa, che non, cioè loro partono dal, loro, non tutti, mi riferisco a una in particolare, mi ricordo avevamo avuto un piccolo confronto. E lei diceva: io sono una giornalista, non ho bisogno di tutte queste, come dire, queste particolarità o queste cure nei confronti del giornalista quando gli devo chiedere di pubblicare delle cose, perché io sono sicura della mia professionalità e quindi, quando io gli propongo le cose, lui deve pubblicare o lei deve pubblicare. Cioè, vabbè, comunque partiva da un presupposto veramente molto difficile, una posizione difficile. Io ho detto: guarda, in bocca al lupo, vedi te. Cioè, se non hai tutte queste accortezze, non so quanto tu riesca ad avere dei risultati. Quindi le differenze ci sono e partono dalle competenze, soprattutto. Cioè, tu parti dalle competenze, quindi la scrittura, ok, sappiamo scrivere tutte e due, però qual è la prospettiva? Quindi anche lì cambia la prospettiva, come ti dicevo. Il giornalista ha la prospettiva di scrivere un articolo. Per il lettore, l'ufficio stampa scrive il comunicato stampa con la prospettiva di avere il cliente da una parte e il giornalista dall'altro, quindi il lettore dall'altra parte. E poi tutto un discorso di competenze, anche soft skill, tipo, non so, capacità di negoziare, di mediare, conoscenza anche di quelle che possono essere tutte le tecniche di comunicazione, di negoziazione, cioè devi capire anche come funziona un brand, no? Perché è importante sapere. Che cosa funziona, come funziona, quali sono gli argomenti che possono essere più interessanti. Quindi, insomma, le differenze sono sostanziali, secondo me. Ciò non toglie che però un giornalista che lavora in una redazione può assolutamente diventare un ufficio stampa, ma non improvvisandosi. Io dico, ti devi formare.
Quello
Poi.
assolutamente, sono perfettamente d'accordo con te. Sono due professioni completamente diverse, una ha bisogno dell'altra e viceversa. Quindi voglio dire, cioè io ho provato a fare anche ufficio stampa e fondamentalmente sono un giornalista. Non ti dico che non ho trovato difficoltà, nel senso che c'è cioè, assolutamente, perché voglio dire, non dico che ci nasci o ci diventi, però insomma hai sempre più, è proprio l'esperienza, poi le competenze, come giustamente dicevi tu. Volevo chiederti invece una cosa, visto che giustamente da una parte i giornalisti, però dall'altra parte c'è poi i clienti, le aziende, no? Le aziende adesso insomma, sta cambiando sicuramente anche insomma, con il ricambio generazionale, anche soprattutto, però soprattutto noi in Italia è ancora difficile fargli capire l'importanza della comunicazione fondamentale. Cioè, va da sé, per esempio, in un momento di crisi come ahimè. Questo che stiamo attraversando, prima cosa che fai, tagli la comunicazione. Scelta completamente sbagliata, perché vuol dire, i sacri testi ti dicono anzi che quando sei proprio in un momento di crisi che devi investire di più in comunicazione, no? Ma sta cambiando qualcosa anche nella testa di queste persone?
Ma guarda, io comunque un leggero cambiamento l'ho notato. Mi trovo di fronte, cioè avendo diversi anni di esperienza, mi trovo sempre di più di fronte ad un cliente più consapevole del fatto che la comunicazione, può essere un elemento, che ti permette di parlare anche e soprattutto nei momenti di crisi. Come va fatto anche con una certa architettura particolare, soprattutto se parliamo di crisis management, no? Quindi io trovo che c'è un cambiamento in atto, non è ovviamente, diciamo, ancora al massimo, perché sì, mi trovo dei clienti un po' più eruditi, ma mi trovo anche clienti che mi chiedono. Una roba veloce, tipo facciamo un comunicato stampa, voglio uscire su Repubblica, cioè, capito, una cosa così. Dici, vabbè, non è che proprio funziona così, dobbiamo creare una strategia, facciamo un piano editoriale.
Certo.
Quando fai ufficio stampa, non è detto che ti possa uscire su Repubblica, però uno ci prova. E quindi gli fai capire il valore della comunicazione e soprattutto del contenuto. Perché spesso, per esempio, molti si ritrovano a dire: ah, vabbè, allora io vorrei fare un comunicato stampa e dire che sono leader in quel campo, sono il migliore, faccio questo prodotto, cioè a mo' di, come dire, brochure commerciale. E tu gli devi far capire, cioè, questa è una missione che mi sono posta, cioè fargli capire proprio che quello è un contenuto che non va bene, da comunicare quando fai ufficio stampa. È diverso se però tu fai una strategia di pianificazione di comunicazione, decidi di fare magari dei publi redazionali, oppure di fare l'attività di ufficio stampa, da aggiungere anche, che ne so, una campagna sui social, cioè gli fai capire un po' come funziona ogni canale e uno non esclude l'altro assolutamente, poi lì dipende ovviamente dai budget che loro hanno a disposizione. E gli fai capire anche che il valore di un contenuto fatto in un certo modo sicuramente ti dà più riscontri, no? Da un punto di vista proprio anche di brand awareness, di notorietà. Cioè, se per esempio tu esci, non so, con l'attività di ufficio stampa, sei uscito sul Sole 24 Ore e hai un determinato servizio, tu come cliente hai maggiore autorevolezza, perché se un compratore del tuo servizio, diciamo, chiamiamolo compratore, dovesse trovarsi di fronte ad una stessa offerta di A e B, come clienti e vede che è uscito sul Sole 24 Ore, forse è più propenso ad andare sul Sole 20 su, sulla, come dire, sul cliente che è uscito sul Sole 24 Ore piuttosto che andare su uno sconosciuto. Ma questo è proprio un meccanismo nostro anche a livello neuroscientifico, no? Che abbiamo bisogno della riprova sociale, cioè, no? Come capire se c'è l'altro se c'è qualcuno che ne parla, vuol dire che probabilmente ha una certa importanza, no? È un meccanismo che si instaura. Non so se hai risposto alla
No,
tua
no, sì,
domanda.
assolutamente. Volevo aggiungere una cosa e sentire poi quello che è il tuo parere. Adesso c'è questa nuova, cioè da un po' di anni che c'è, questa nuova, io la chiamo disciplina, in realtà poi non è una disciplina, è una sfaccettatura diversa del nostro mondo giornalistico, che è il brand journalism, no? L'azienda che si racconta. Non lo so. Io sono un po' in mezzo nel. Poi, tra l'altro, ho esimi colleghi che se ne occupano e se ne occupano anche bene, nel senso sono veramente bravi e fanno scuola. Io non lo so, lo vedo sempre un po' in mezzo tra l'autopromozione e il giornalismo, e non riesco a collocarlo bene, ma credo che sia comunque una mia deviazione mentale, forse, chiamiamola così.
Argomento molto scottante hai toccato, Roberto, perché quando ne parlo all'ordine o nei corsi, eccetera, mi ritrovo una marea di colleghi contro. Allora, il brand journalism, secondo me, è innanzitutto un'opportunità per il giornalista che oggi si trova in crisi. Cioè, i giornali si vendono sempre meno, lo sappiamo, le redazioni sono sempre più sguarnite, gli editori fanno fatica, i giornalisti fanno fatica. Il brand journalism, secondo me, potrebbe essere un nuovo modello di business che potrebbe essere utilizzato, non l'unico, però è un'opportunità per il giornalista. Ci sono tante riviste. Io stessa mi sono occupata di una rivista di un'azienda IT, di Information Technology, che ha fatto questa rivista bellissima, non perché me ne sono occupata io, sono subentrata che era già bellissima, no? Quindi che affrontava tutti, no, diciamo, temi legati al mondo dell'Information Technology in maniera più, come dire, divulgativa, però da un punto di vista giornalistico, quindi all'interno trovavi interviste, si cercava un argomento, non so, si parla di intelligenza artificiale, quindi si intervistava, non so, delle aziende attive sull'intelligenza artificiale, quindi cercare di capire cosa ne pensassero. C'era il personaggio famoso, abbiamo avuto anche Margherita Hack, per esempio, all'interno della rivista, che anche se non si occupa di information technology, però comunque un parere sull'argomento poteva avere. Detto questo, l'unica parte dove appariva che la rivista era dell'azienda DT era magari la parte, diciamo, colophon, ma in realtà si parlava di argomenti giornalistici. Adesso non ti sto a raccontare cosa c'era dentro, però ci sono tantissimi esempi. C'è, per esempio, 110, è la rivista della Mediolanum, che è una rivista che parla di cultura, cioè Mediolanum ha deciso di parlare di cultura da un punto di vista giornalistico e ci sono dei giornalisti che scrivono articoli che parlano di cultura. Però dietro sappiamo che c'è la Mediolanum, cioè è uno strumento, diciamo, che viene utilizzato dall'azienda per la propria brand awareness, certo, e diciamo di promozione, ma non parla esplicitamente ti vendo il mio prodotto, ok? E quando i colleghi mi dicono, ah, però fai le marchette,
Marchette, infatti.
ecco, cioè termine che tu conosci benissimo. E allora io rivolgo questa domanda: ma tu che lavori per il Corriere della Sera, scriveresti un articolo contro il Corriere della Sera? No. E allora qua chi fa le marchette?
È vero, hai ragione.
Considerando che tutte le testate, le mainstream che troviamo in giro, Corriere, Repubblica, per loro natura e per DNA, in Italia sono tutte politicizzate, cioè nascono proprio così. Quindi, cioè, ok, l'oggettività della notizia e tutto quello che vuoi, però cioè, no, non mi puoi dire questo. Devi prenderla, secondo me, perché ormai i tempi stanno cambiando, l'editoria, siamo in piena trasformazione. Sta cambiando e quindi secondo me è necessario che uno debba un attimo aprire, come dire, la mente ad altre situazioni innovative e non essere, come dire, andare contro il muro, perché se continui a vendere meno vuol dire che probabilmente il lettore ha altre esigenze. Io non so se tu conosci Will Media.
No, sono sincero, no.
Ecco, Will Media è una rivista che nasce su Instagram, è molto forte su Instagram, poi si sta allargando anche su altri canali, ma loro hanno un modello di business, fanno giornalismo ed è molto interessante, ti consiglio di andarla a vedere su Instagram. È un giornalismo molto veloce, fanno anche le inchieste, ti spiegano, utilizzano molto il video. Di piccoli mini video molto spartani, ecco, niente di post-produzione, eccetera, dove c'è il giornalista che ti parla di che cosa, quali sono i tre elementi fondamentali della finanziaria, non so, oppure del bilancio o quello che è, di qualsiasi argomento, oppure la guerra, quali sono, perché c'è la guerra in atto in Oriente piuttosto che in Occidente, quali sono le. Tutto questo in maniera molto semplice, divulgativa, diretta, veloce, diretta appunto all'utente che si trova in macchina e oggi sappiamo, diciamo, il lettore o comunque chi usufruisce dell'informazione ha esigenze diverse, non sono più quelle di una volta. Noi, cioè, le generazioni millennial, cioè, tutte le generazioni, le ultime generazioni. Vedono o comunque leggono l'informazione, attingono informazioni in maniera diversa e questo, su questo ormai ce ne dobbiamo fare una ragione. Quindi Will Media ha adesso un modello di business che gli permette di sopravvivere, non di sopravvivere, ma di vivere alla grande. Parla di argomenti, diciamo, di ogni tipo, di quelli che si possono trovare sull'informazione generale, però si mantiene molto bene. Ma molto molto bene, perché comunque ha anche delle aziende dietro che sostengono, adesso non entro nel merito del modello di business, però se questi riescono ad avere, perché poi vedi i follower e il seguito che hanno, che è veramente fantastico, cioè mettono un post, ci sono già 10.000 mi piace con interazioni varie, eccetera, eccetera, perché sono veloci, sono riusciti ad entrare, sono in empatia con il lettore, cioè sono entrati in quello che vogliono il lettore, in questo caso diciamo è video, quindi uno ascolta. Quindi forse sono troppo lunga.
Senti,
No.
l'ultima domanda volevo farti, anche perché insomma, il tempo a nostra disposizione sta scadendo, però volevo farti questa domanda Perdonami d'obbligo quasi, visto l'estrema attualità del tema. L'hai già citata tu, l'intelligenza artificiale. Adesso è arrivata questa fantomatica ChatGPT. E questo a me inquieta un po', devo essere sincero. Ho un po' pensieri filo Terminator, mi sembra quasi. E questo trasformerà non solo il mondo del giornalismo, ma anche quello delle relazioni pubbliche, assolutamente, no?
Sì, però io, allora, premetto, io sono a favore dell'intelligenza artificiale, a me piace molto, sono molto affascinata da questa cosa e ritengo che a livello generale, tipo ricerca, insomma, comunque tanti campi, avrà uno sviluppo che permetterà molte cose positive a livello, diciamo, mondiale. Ciò non toglie che c'è sempre il lato oscuro, lì adesso bisogna capire come intervenire per sanare eventuali falle che si possono creare. Invece, tornando sulla nostra professione, allora sulle relazioni pubbliche, l'intelligenza artificiale è uno strumento, assolutamente, secondo me non può sostituire, soprattutto nelle relazioni pubbliche. E ti dico perché, perché è già insito nelle parole relazioni pubbliche, cioè io comunque creo una relazione col giornalista. Al di là che scrivo, cioè io creo una relazione col giornalista che è fatta di quello che sono io e quello che è lui, quindi mi confronto, ci parlo, gli chiedo come stai, che cosa fa, cioè, capito? C'è una relazione umana che l'intelligenza artificiale non può avere. Al momento l'intelligenza artificiale che, diciamo, può essere come ChatGPT, personalmente la uso per avere degli spunti magari su eventuali idee su un blog piuttosto che dico che ne so, questo periodo non mi piace come l'ho scritto, come lo scriveresti? Cioè, capito, una cosa così. Quindi per me è un assistente. È quell'assistente che mi permette di accorciare i tempi di redazione dei vari contenuti che vado a fare, dai comunicati stampa, ai social, eccetera. Che non significa prendere di pari passo quello che l'intelligenza artificiale, che ChatGPT in questo caso dice e lo riporto. Perché alla fine, comunque sia, se tu ci hai fatto caso, i contenuti sono sempre molto freddi, cioè io li devo
Vero.
personalizzare, soprattutto se scrivo sui social, sono io che scrivo, non è ChatGPT, quindi io devo dare una mia impronta. Quindi, secondo me, l'intelligenza artificiale è una opportunità che abbiamo tutti, e nella categoria dei giornalisti soprattutto, perché ti devi distinguere, cioè l'intelligenza artificiale non ti può fare le inchieste, per dire, no? Ti può aiutare ad analizzare dei dati, ti può accorciare i tempi, no? Del lavoro che vai a fare. Però non ti può scrivere un articolo con delle ricerche vere e proprie, ti può aiutare, è un assistente. Quindi io credo molto nell'intelligenza artificiale, ma la temo anche perché appunto temo che ci sia sempre quel lato oscuro che, di persone che possano utilizzarlo in maniera, diciamo, errata. Ecco. Quindi
Assolutamente.
secondo
Perfetto.
me è uno strumento, non bisogna aver paura, anzi, bisogna studiarlo proprio per affrontarlo di petto. È un po' come quando sono arrivati i computer, non so se ti ricordi, no? Io ho il privilegio di aver vissuto anche l'epoca quando sono subentrati i computer. Ah, i computer, porteranno via il lavoro. E invece alla fine sono diventati degli assistenti formidabili, non hanno portato via del lavoro e se l'hanno portato via da una parte, in alcuni casi, in altri ha creato delle opportunità nuove di lavoro, cosa che secondo me farà l'intelligenza artificiale. Cioè, quindi.
Assolutamente, penso anch'io succeda così. Perfetto, io ti ringrazio Dora, grazie del tuo tempo e grazie soprattutto insomma della chiacchierata che insomma, bene o male, abbiamo toccato anche dei punti abbastanza interessanti e comunque voglio dire, argomenti anche che ahimè ci vorrebbero 10 puntate per parlarne, no? Perché sono talmente interessanti ma talmente vasti, talmente variegati che poi veramente... La discussione nasce discussione, insomma, come si dice in gergo. Grazie infinite del tuo tempo e speriamo poi di sentirci magari in una seconda battuta, perché no?
Grazie, grazie a te Roberto e a tutti i radioascoltatori di Radio Marketing.